Buongiorno a tutti, sono Andrea Quino, uno studente di informatica alla magistrale dell'Università di Bologna e negli ultimi anni abbiamo lavorato a questo progetto con il professor Bernetti e abbiamo cercato in sostanza di realizzare un piano didattico per l'insegnamento dell'informatica nei licei che potesse essere il più possibile verosimile e calato all'interno delle linee guida ministeriali. Forse il professore vuole aggiungere qualcosa, un'introduzione.
Diciamo che la cosa migliore è la presentazione.
Va bene,
allora. Attenzione al cavo, eh.
Sì, sì, diciamo. Ora facciamo. Dunque, possiamo iniziare. Ho deciso di dividere questa presentazione in due parti. Nella prima parte introdurremo bene o male il discorso della didattica, dell'informatica e dell'informatica applicata alla didattica a partire dagli anni 60 fino ad oggi. E nella seconda parte invece descriveremo il nostro apporto e il lavoro che abbiamo prodotto, in particolare questo piano didattico. Inoltre analizzeremo le linee guida ministeriali, quelle relative agli ultimi 3 anni, e parleremo di linguaggi di programmazione per ragazzi che abbiamo deciso di introdurre nel progetto e anche di una proposta di pseudocodice per semplificare la prima esperienza di programmazione degli studenti. Ma iniziamo chiedendoci che cos'è l'informatica. Informatica deriva dal termine francese informatique e significa informazione automatica. Qui su questo lucido potete trovare anche una definizione un po' più formale del termine, ma fondamentalmente quello che intendiamo con informatica è semplicemente quella scienza che si occupa della produzione e della trasmissione nello spazio e nel tempo di informazione prodotta in modo automatico. E quindi questo ci porta a discutere di come l'informatica è stata vissuta negli ultimi 50 anni. A partire dagli anni 60 ci sono state diverse proposte per integrare l'utilizzo dei calcolatori all'interno della didattica. E in particolare in un primo momento era stato pensato di utilizzare i computer per sostituire completamente l'essere umano, il docente. A tutti gli effetti questa scelta si è rivelata presto fallimentare. Dopodiché i computer sono stati utilizzati intorno agli anni 70, se non ricordo male, per fornire, memorizzare grandi quantità di materiale relativamente ad un corso di studi, quindi libri, paper, articoli scientifici, che poi venivano forniti agli studenti e che dovevano fruirli in modo da poter maturare le più ampie competenze possibili relativamente ad un argomento. Anche questa scelta si è rivelata fallimentare perché, per quanto ci riguarda, non avevamo ancora imparato come si deve dagli errori del passato, avevamo cercato di tenere lontani i docenti dall'insegnamento e di conseguenza l'approccio non è stato dei migliori. Infine, intorno agli anni 70-80, giù di lì, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, è stato introdotto il computer al centro del procedimento didattico per poter studiare i pattern di apprendimento degli studenti e in generale fornire attraverso video, immagini e così via, delle informazioni che potessero aiutare a correggere i pattern di ragionamento erronei tipici dello studente. Ad oggi, dagli anni 90 fino ai giorni nostri, è nata una nuova filosofia per l'insegnamento, per la didattica, nota come CSCL, Computer Supported Collaborative Learning, che approfondiremo tra un attimo, ma qui invece abbiamo cercato di fare un passo avanti. Il CSCL cerca di utilizzare i computer come supporto all'insegnamento e continua a mantenere la figura del docente come figura centrale all'interno del processo di apprendimento. Di questa sigla vorrei focalizzarmi sulle due parole principali che sono supported e collaborative. Mentre supported, bene o male, abbiamo discusso, vogliamo utilizzare i computer come aiuto, non come in sostituzione degli insegnanti, collaborative ha un significato invece più profondo. E questa è la definizione che ha dato Dillenburg della differenza tra collaborative e cooperative. Semplicemente, per quanto riguarda l'approccio cooperative, che è quello un pochino più datato, un problema viene diviso in sottoproblemi, poi ogni studente è incaricato di risolvere un pezzo per conto suo e alla fine si riassembla il risultato per produrre il risultato finale del progetto. Per quanto riguarda invece l'approccio collaborativo, i ragazzi effettivamente lavorano insieme e questa è una cosa che ho sperimentato anche all'università. A tutti gli effetti è molto meglio poter confrontarsi con una serie di persone, colleghi, amici e così via, e condividere la conoscenza per migliorare l'apprendimento di tutti. Ma parlando di licei con opzione informatica, quindi la necessità di portare l'informatica all'interno dei licei scientifici in particolare, ma anche degli altri istituti superiori, ci ritroviamo davanti ad una serie di problemi, di cui i più importanti sono sicuramente il fatto che la figura dello scienziato dell'informazione ad oggi è misconosciuta oppure mal interpretata, per via del fatto che lo si scambia molto spesso con la figura del tecnico informatico. Un informatico non è una persona che è in grado di riparare un calcolatore elettronico oppure di fornire supporto software, è piuttosto una persona, un problem solver, una persona in grado di risolvere problemi arbitrariamente complessi nel modo migliore, si spera, chiaramente si spera di farlo. E inoltre il problema che stiamo fronteggiando in questo momento, soprattutto per quanto riguarda gli istituti superiori del sud Italia, è che si preferisce investire denaro in strumenti elettronici che possono essere un buon supporto per la didattica, ma sicuramente non la soluzione ai problemi della scuola moderna. D'altro canto, molte volte le ore di informatica vengono sostituite con ore di matematica, e questo non è completamente sbagliato, però d'altro canto è una scelta molto discutibile, per via del fatto che informatica e matematica sono materie molto correlate. In realtà potremmo dire che l'informatica è una forma di matematica, ma d'altro canto, se abbiamo destinato delle ore all'insegnamento dell'informatica, poi non possiamo utilizzarle per insegnare altro. E queste sono due citazioni di due personalità del mondo informatico che, a mio avviso, chiariscono bene qual è l'apporto dei computer per quanto riguarda l'informatica e la didattica dell'informatica. E quello che si evince è che il computer, lo strumento elettronico in generale, serve a poco e niente. La prima è di Dijkstra, dice che l'informatica non riguarda i computer più di quanto l'astronomia riguarda i telescopi. E beh, questo è verissimo. L'astronomia in realtà analizza i corpi celesti, il loro movimento e così via. Quindi utilizza i telescopi come mezzo. Allo stesso modo l'informatica utilizza i computer come mezzo per risolvere i problemi. La seconda invece è meravigliosa, di Seymour Papert, e dice fondamentalmente che non ci si aspetta che gli informatici portino i computer all'interno delle classi, piuttosto ci si aspetta che portino l'informatica ai bambini all'interno delle classi. E questo ci porta alle linee guida ministeriali, attualmente vigenti, e qui ho preferito analizzare più che altro i problemi di queste linee guida. Vorrei chiarire però fin da subito che non sono completamente sbagliate, ci sono tutta una serie di dettagli interessanti, d'altro canto noi abbiamo cercato di individuare i problemi principali e risolverli. Quindi i problemi fondamentali sono i seguenti, in particolare l'argomento di studio che viene proposto è posto ad un livello di astrazione molto elevato, a volte ambiguo, ci sono delle materie che non è chiarissimo che cosa significhino, e in particolare questa qui, struttura di internet e servizi, la vedremo in dettaglio tra un secondo, e i contenuti sono stati organizzati male a mio avviso. Per esempio, il corso di sistemi operativi viene fornito agli studenti al primo anno del primo biennio, e forse è troppo presto, il corso di sistemi operativi è molto impegnativo. Per quanto riguarda il corso di reti di calcolatori, questo invece viene tassativamente fornito al quinto, forse è troppo tardi considerando che alla fine i ragazzi hanno maturato le competenze per comprendere delle reti di calcolatori già al secondo biennio. Questo è appunto un argomento, una linea guida ministeriale che vi ho riportato qui perché come diciamo candidato per la propria ambiguità. Quello che si nota subito è che in sostanza stanno suggerendo in qualche modo di insegnare agli studenti ad utilizzare un motore di ricerca, Google piuttosto che Libero oppure Wolfram e così via, ma non è informatica. Informatica sarebbe invece analizzare come funziona un motore di ricerca, qual è la teoria che c'è dietro, qual è il modello logico, probabilistico, matematico che regola l'utilizzo di un motore di ricerca, certamente non il proprio utilizzo. Tra le altre cose, non ci interessa neanche insegnare ai ragazzi il diritto di internet, neanche questa è informatica, è un argomento molto legato all'informatica, marginale però. E infine un'altra cosa che potremmo evincere da questa linea guida ministeriale è che magari dovremmo insegnare ai ragazzi come programmare un'applicazione web, ma visto che questo corso è fornito ai ragazzi del primo anno di liceo, beh, forse è qualcosa di troppo avanzato, troppo complesso perché possano capirlo così in fretta. Bene, su questo penso di sorvolare, andrò molto veloce, e semplicemente volevo far notare che ad oggi i licei in generale tendono ad investire moltissimo in questi strumenti elettronici noti come LIM, le lavagne interattive multimediali, che sono degli strumenti elettronici, delle lavagne molto grandi in grado di proiettare video, immagini, testo e memorizzare la storia delle ultime lavagne e così via. Sono sicuramente interessanti, possono essere utili se sfruttati con cognizione di causa, ma d'altro canto non sono la soluzione per i problemi della didattica in Italia. E dovremmo invece cercare di sforzarci, come dicevano prima i colleghi, di portare l'open source all'interno delle scuole, perché questo possa poi aiutare ad una condivisione della conoscenza, perché l'open source non è soltanto la condizione del software, a tutti gli effetti è una filosofia di vita. Possiamo pensare a una condivisione della conoscenza, modifica della conoscenza, ridistribuzione della conoscenza, così come pensiamo alla ridistribuzione del software. E questo ci porta alla nostra proposta, un piano didattico per l'insegnamento dell'informatica nei licei. È stato realizzato da me e dal professor Roberto Bernetti nel corso dell'anno accademico 2010-2011 e in primis lo abbiamo orientato alle esigenze dell'Istituto Galilei di Ancona, per via del fatto che l'abbiamo sviluppato per quell'istituto, però è sufficientemente generale e potrebbe essere utilizzato da qualsiasi istituto superiore in Italia. È stato rilasciato sotto licenza GPL, la versione 3, e molto rispettoso delle linee guida ministeriali, di cui abbiamo cercato di prendere il meglio, ed è molto fedele alla definizione di informatica. Cerchiamo di insegnare informatica vera piuttosto che l'utilizzo di Word, Excel e così via. Abbiamo previsto nei primi mesi di lezione l'introduzione di un linguaggio molto semplice, didattico, chiamato il linguaggio Logo, che attraverso una serie di comandi, quali pen up, pen down, go forward e così via, permette di muovere una tartaruga all'interno di un'area di disegno. Quindi si programmano gli spostamenti di questa tartaruga con un approccio algoritmico dall'interno, ossia qualsiasi comando si riferisce alla posizione attuale della tartaruga, piuttosto che riferirsi invece a una posizione assoluta. E questo in generale semplifica la programmazione ai ragazzi per via del fatto che è consono alla loro idea di muoversi nello spazio. Abbiamo sviluppato, in realtà è ancora in fase di produzione, un compilatore noto come ANEL, ANEL sta per ANEL non è logo, e con questo nome un po' altisonante, e il discorso è semplicemente un compilatore che prende un programma scritto in un linguaggio logo in cui tutte le istruzioni sono state tradotte in italiano, e ci sono anche delle istruzioni extra chiaramente, e poi le traduce in logo. Questo perché secondo noi la programmazione in italiano è molto utile soprattutto nei primi mesi di lezione di informatica per gli studenti, per via del fatto che lo scoglio linguistico secondo noi non dovrebbe essere un deterrente per quanto riguarda i ragazzi per l'apprendimento delle tecniche algoritmiche. Noi vogliamo insegnare ai ragazzi a ragionare, a esplorare il mondo della programmazione, e non vogliamo che la lingua possa essere uno scoglio per questo, per questa cosa. Qui vediamo un esempio molto simpatico di cosa si può fare con il linguaggio logo. In particolare questo è un frattale molto famoso, noto come la curva di Koch. In realtà la struttura triangolare su cui ci siamo basati cambia il nome del frattale, che è noto come fiocco di neve di Koch, per la figura che ricorda. E qui l'idea è piuttosto semplice: si prende un segmento, lo si divide in tre parti uguali, si cancella la parte centrale e si ripristina un triangolo equilatero. Fatto ciò, ricorsivamente su ogni sottosegmento che abbiamo ottenuto si riapplica l'algoritmo un certo numero di volte, e questo qui è il fiocco di neve di Koch ottenuto iterando 4 volte ricorsivamente le chiamate a funzioni. Chiaramente il linguaggio logo non è perfetto, ci sono tutta una serie di problemi, e il principale è quello che problemi anche molto semplici possono richiedere delle conoscenze matematiche non banali. Si pensi per esempio al problema di voler disegnare una linea sul piano, una linea da un punto A a un punto B. Un approccio algoritmico potrebbe essere rappresentato semplicemente da spostare la tartaruga nel punto A, ruotarla dell'angolo opportuno e poi farla avanzare della lunghezza del segmento AB. Adesso è chiaro che uno studente del primo anno di liceo padroneggia già le competenze matematiche per calcolare la lunghezza del segmento AB, utilizzando il teorema di Pitagora. D'altro canto, trovare l'angolo di inclinazione è meno banale, richiede delle conoscenze di trigonometria che sono avanzate e di solito si affrontano durante il quarto anno di liceo. E oltretutto il linguaggio è molto povero, tante variabili come la posizione della tartaruga, il suo angolo di rotazione corrente, eccetera, eccetera, sono nascoste dall'interprete. E poi non è dotato di strutture dati, il che impedisce di utilizzare il logo per insegnare gli algoritmi classici, almeno quelli su liste, per esempio, gli ordinamenti e così via. Allora abbiamo realizzato una libreria che è scritta in un linguaggio, in una particolare versione del linguaggio logo nota come TurtleScript, che in sostanza risolve una serie di questi problemi tenendo traccia di tante informazioni, permettendo ai ragazzi di programmare con più variabili a margine. E questa è l'ultima cosa che abbiamo voluto introdurre, di cui vado particolarmente fiero, è una sorta di pseudocodice volutamente ambiguo. In realtà si tratta di una versione del linguaggio naturale con una serie di buone regole di comportamento a margine. E questo perché, come abbiamo detto prima, se non vogliamo utilizzare la lingua inglese piuttosto l'italiano per insegnare ai ragazzi, perché non vogliamo che abbiano il problema, lo scoglio linguistico, quando devono approcciarsi alla programmazione per la prima volta, allo stesso modo non vogliamo che lo scoglio sintattico dei linguaggi di programmazione sia un problema. Il compilatore richiede che un programma sia privo di errori di sintassi. D'altro canto, un ragazzo non ha bisogno di fronteggiare questo problema alla sua prima esperienza con la programmazione, quando invece può semplicemente scrivere la sua idea, codificarla su carta e così via. Quindi la nostra idea era quella di utilizzare i professori nel ruolo di compilatori umani. Prendono del codice scritto dai ragazzi e più o meno lo interpretano, magari facendogli delle domande. Qua abbiamo un po' di esempi. Questo è lo pseudocodice per la ricerca del minimo, classica, chiaramente in ODN. E quello che possiamo notare è semplicemente che utilizziamo dei costrutti linguistici estremamente intuitivi e semplici. Non ci poniamo il problema di chiarire in che modo stiamo utilizzando determinati costrutti, è tutto estremamente intuitivo e penso che qualsiasi ragazzo potrebbe prendere questo codice, capirlo, modificarlo. Allo stesso modo, un codice vagamente più complicato è quello per l'ordinamento, usiamo la procedura di prima. Mi raccomando, don't try this at home, questo codice è altamente inefficiente, però è un ordinamento semplice per estrazione del minimo, una cosa alla portata di qualsiasi ragazzo di un istituto superiore. Quindi, per concludere, le linee guida ministeriali sono in vigore solo da 3 anni, quindi in realtà non abbiamo avuto modo di testare tutto questo materiale a sufficienza. D'altro canto, dal prossimo anno probabilmente il Liceo Scientifico Galilei di Ancona inizierà ad adottare almeno in parte questo piano didattico per l'insegnamento dell'informatica, e se i risultati dovessero rivelarsi promettenti, certamente ci preoccuperemo di pubblicizzarlo poi in tutta Italia, cercando di espanderlo il più possibile. Vorrei concludere con dei ringraziamenti, in particolare al professor Davoli, che ha reso possibile questo progetto, permettendo ai suoi studenti di lavorare nelle ore di lezione relativamente ad un progetto universitario a questo progetto, al professor Roberto Bernetti e Matteo D'Amico per la pazienza e l'impegno profuso per questo elaborato, e a Sara Bergonzoni, una mia collega, che mi ha aiutato nella realizzazione del piano didattico, effettuando critiche, correzioni e così via. Qui c'è un po' di materiale di riferimento, potete trovare a questi indirizzi le librerie che abbiamo scritto, il codice, blocchi del codice di ANEL, se non ricordo male, e così via. D'altro canto sarò molto felice di mettere a disposizione di chiunque le voglia queste slide. Un po' di riferimenti dovuti, chiaramente, a Richard Stallman e a Seymour Papert per le sue... Per il suo impegno per quanto riguarda la didattica in generale. E a questo punto vi ringrazio per l'attenzione e chiederei se ci sono domande.